Buonasera a tutti quanti. È sempre un privilegio poter avere la possibilità di ascoltare la parola del Signore, più che altro di aprire e condividere insieme quanto il Signore ci vuole mettere sul cuore e prima di tutto ha messo sul mio cuore. Vogliamo aprire la nostra Bibbia in Prima Corinzi. E leggiamo dal versetto 27, Prima Corinzi capitolo 1 al versetto 27. È un passo molto conosciuto e voglio partire da qua proprio per poi vedere alcuni aspetti della scrittura insieme. E dice così l'Apostolo Paolo ai fratelli di Corinzi: ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Amen. Questi versetti mi fanno sempre molto riflettere. È vero che tante volte pensiamo che per servire il Signore dobbiamo avere chissà quanti anni di esperienza nella fede, ma tante volte per servire il Signore basta poco, è vero. Impegnarci per lui, essere sempre disponibili per il servizio. E ci sono tanti servizi che non richiedono molta esperienza, ma che fanno bene alla Chiesa e che veramente portano edificazione alla Chiesa. E noi questo lo sappiamo molto bene. Faccio degli esempi molto banali, magari il fatto solo di pulire il locale dove ci raduniamo. È vero, può sembrare una cosa, tra virgolette, stupida, che non richieda chissà che cosa, ma è un servizio che noi possiamo fare alla gloria del Signore, pur magari essendo appena convertiti. E quindi dicevo che non servono tanti anni di conversione per servire il Signore o chissà quale conoscenza, ma il Signore ci chiama fin da subito, fin da quando noi ci convertiamo, a servirlo, ad essere disponibili per Lui. A veramente avere quel desiderio di piacergli in ogni cosa e di crescere per lui. E questa sera ci sono tanti esempi. Questa sera vogliamo vedere appunto insieme una donna che ha servito il Signore fin da subito, dalla sua conversione. E quindi questa sera ci trasferiamo in maniera virtuale in Turchia e prendiamo il libro degli Atti al capitolo 16 e principalmente andremo a Filippi, nello specifico appunto in Turchia, come dicevo. E Atti capitolo 16, leggiamo dal versetto 11 fino al versetto 15. Qui è Paolo che insieme a Timoteo dice così: perciò salpando da Troas puntammo dritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo a delle donne là riunite. E una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. È vero, sono pochi versetti, ma pieni veramente di lezioni per la nostra vita. Vediamo che questa donna era una donna importante, l'abbiamo letto in questi versetti, e anche se diciamo la scrittura dedica po pochi passi a questa donna Lidia. Infatti si parla, presumo, solo nel capitolo 16 di questa donna. E questa sera vogliamo vedere Lidia, un nome comune per una donna straordinaria. E questo è il titolo che ho dato alle riflessioni di questa sera. Noi, da quello che riusciamo a vedere, conosciamo che Lidia era probabilmente natia della città di Tiatiri e viveva a Filippi. E come ho detto prima, siamo a Tiatiri, quindi nell'attuale Turchia, quindi precisamente ad Akhisar, e questa città era famosa per la sua industria di stoffe, quindi era una città molto famosa. Allo stesso tempo, questa era una città molto pagana, infatti c'era il dio Apollo conosciuto come dio Sole e si celebrava il culto della dea Diana. Come ho detto prima, era una città molto importante a livello commerciale, politico e amministrativo e insieme a Filippi diciamo che era una colonia romana e la città proprio più importante, era molto importante su vari livelli, perché anche Filippi rappresentava uno snodo commerciale davvero importante, quindi pensiamo quante persone potevano passare di lì, di culture, di etnie, di persone che veramente ce n'erano di tutti i tipi. E quindi vogliamo vedere con l'aiuto del Signore questa sera le caratteristiche di questa donna Lidia. Vogliamo vedere insieme, perché abbiamo visto che questa sorella si era convertita, quindi gli effetti della conversione nella sua famiglia, e vogliamo vedere infine gli effetti della sua conversione nella chiesa e nella comunità in cui lei viveva. Abbiamo visto tra le caratteristiche che lei era una commerciante di porpora, quindi possiamo dire era una donna imprenditrice, una donna che lavorava, e la porpora era appunto una stoffa molto pregiata di allora, quindi possiamo immaginare anche che si trattava di una donna benestante, una donna in qualche modo in carriera, no? E allo stesso tempo la scrittura ci dice che temeva Dio. Non significa che fosse credente, ma temere Dio significa avere rispetto per il Signore. Probabilmente aveva sentito parlare dell'esistenza di Dio e ne aveva rispetto. E tra queste donne a cui l'Apostolo Paolo e Timoteo si rivolgono, c'era lei, Lidia. E come ho detto prima, un nome comune per una donna straordinaria, perché Lidia sicuramente era un nome comune, come oggi possiamo dire, non so, Maria, Veronica, Roberta, eccetera, eccetera. Quindi era un nome comune. Una donna, vediamo che era interessata al Vangelo, infatti la scrittura ci dice che era attenta alle cose dette da Paolo. Non era una donna distratta, non era una donna che ascoltava la parola di Dio e magari pensava ad altro, come probabilmente facevano le altre donne. E vediamo che il Signore le aprì il cuore, e questo è molto bello. E questo mi fa riflettere ancora quando le persone ascoltano la parola del Signore, perché come vediamo in altri passi di Atti, o anche quando le persone parlavano con Gesù, noi vediamo in maniera chiara come tanti si avvicinavano per curiosità, tanti per vedere chi era questo Gesù, ma vediamo che questa donna invece aveva un cuore veramente sincero che voleva capire. Vediamo da queste prime caratteristiche che abbiamo visto che potremmo dire che comunque questa era una brava donna, no? Non aveva nulla da rimpiangere, era una donna importante, temeva addirittura Dio. Addirittura potremmo dire che sembra quasi una credente, no? Ma vogliamo vedere appunto. Uno si può chiedere, ma quali sono allora le differenze che si devono vedere tra una donna di questo tipo e una donna che veramente è nata di nuovo? È vero, a livello umano potremmo dire che differenza ci può essere? Era una brava donna prima, può essere anche una brava donna adesso, non si vedrà magari la differenza. Ma quello che mi ha fatto riflettere sono proprio gli effetti della conversione, che prima di tutto si sono manifestati nella sua famiglia e dopo anche verso la comunità. E infatti, nel versetto 14, dopo che il Signore le aprì il cuore, nel versetto 15 dice: dopo che fu battezzata con la sua famiglia. Qui non ci dice l'arco di tempo che passa, anche perché inizialmente lei era insieme alle altre donne, non parla della sua famiglia, solo nel versetto 15 poi parla della famiglia. Quindi possiamo immaginare che era un periodo, magari dopo qualche tempo, non c'è scritto, dopo qualche giorno, non lo sappiamo perché non lo dice, però prima ascolta il Signore, solo lei, dopodiché nel versetto 15 specifica e inserisce anche la sua famiglia. E quello che mi fa riflettere è che anche la sua famiglia si converte perché viene battezzata, no? E sicuramente in quel frangente in cui lei si era convertita, la sua famiglia avrà visto la differenza rispetto a prima. Eppure una brava donna, ma che differenza avrà visto tra prima della conversione e successivamente la conversione? E quello cosa avrà visto? Quello che succede quando noi ci convertiamo al Signore. In famiglia c'è una luce diversa. Probabilmente avrà parlato del Signore al marito, ai figli. Qui ci parla di famiglia, è vero, probabilmente non aveva il marito o non aveva i figli, però noi sappiamo che dalla definizione di famiglia della scrittura la famiglia è composta da marito e moglie. Quindi avrà parlato del Signore sicuramente. In famiglia vedevano che questa Lidia, che sebbene era una brava persona, aveva una luce diversa. Probabilmente leggeva la parola di Dio, quindi voleva ascoltare la parola di Dio, pregava al Signore, vedevano che nella sua vita c'era Dio. E da qui mi pongo una domanda. I miei parenti vedono la differenza, la mia differenza rispetto a prima che mi convertissi ad adesso? Oppure vedono la brava persona che io ero già prima? Perché tante volte è così. Purtroppo si vede la brava persona che sei prima, sei un lavoratore, sei una persona distinta prima di convertirti e dopo altrettanto. Ma non si vede la differenza, non si vede la luce che deve caratterizzare un vero nato di nuovo. E questa donna, vediamo anche, la scrittura non lo dice, ma vediamo che lei viene battezzata prima lei con la sua famiglia. Quindi vediamo che è lei che ha preso, diciamo, la decisione personale per sé di diventare una figliola di Dio. Non si è preoccupata di cosa pensasse il marito. Dobbiamo sapere che in questo contesto, quindi nella città di Filippi, come ho detto prima, era una città molto famosa per la mente delle stoffe e ovviamente gli artigiani si organizzavano in corporazioni e in queste corporazioni che servivano per lavorare, tante volte questi gruppi di persone adoravano gli dèi, quindi prima magari di un lavoro, dopo una vendita importante, quindi adoravano il loro Dio. E vediamo che lei si è convertita nonostante potesse rischiare in un certo senso il posto di lavoro, possiamo dire, o comunque di vedere il suo fatturato diminuire di molto. Non si è preoccupata di questo, perché aveva capito che la cosa più importante era il Signore. E in questo ci viene in aiuto prima Giovanni, al capitolo 2, al versetto 17. È un passo molto interessante. Chiedo a qualcuno di leggere, per favore. Prima Giovanni 2 al versetto 17. Amen, potremmo dire. Quindi l'importanza di avere davanti una visione chiara, che il mondo, il mio lavoro, la mia famiglia, le mie passioni passeranno, ma ciò che rimane è l'amore e il servizio per il Signore. E questa Lidia, questo aspetto lo aveva capito molto bene. Ancora altre differenze vogliamo vedere. Abbiamo visto che nella sua vita c'era una luce che ha fatto sì che la famiglia anche si potesse convertire. Lei ha preso l'iniziativa di convertirsi, non si è preoccupata. Altre differenze. Al versetto 15, quindi dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Addirittura vediamo che questa donna, dopo essersi convertita, pregava Paolo e Timoteo di rimanere. E questo mi ha fatto riflettere, quindi oltre al fatto dell'ospitalità mi fa riflettere come Paolo, che rappresentava in un certo senso la parola di Dio, le voleva che Paolo stesse con lui, l'importanza e il bisogno che le aveva di conoscere di più il Signore. E mi chiedo, noi sentiamo questo bisogno di sentire sempre di più il Signore vicino a noi, di avere comunione, di conoscere ancora di più il Signore? E a proposito, ci viene ancora in aiuto il passo di 1 Pietro 2, al versetto 2, che dice: come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. E poi aggiunge: se davvero avete gustato che il Signore è buono. Se noi abbiamo gustato che il Signore è buono, dobbiamo desiderare di avere la parola di Dio, la verità della nostra casa, nelle nostre case. E quindi immaginiamo con che insistenza Lidia avesse appunto chiesto che Paolo rimanesse a casa sua. E addirittura non dice entrate in casa mia, ma anche alloggiatevi. E questo ancora mi fa riflettere. Non voleva solo ascoltare, ma voleva che la parola di Dio riempisse ogni angolo della sua casa. E io mi chiedo, mi sono fatto una domanda. Io che sono un credente, un figlio di Dio, mi accontento che il Signore sia sullo zerbino all'uscio della mia casa o che entri e riempia la mia casa, che alloggi nella mia casa, che governi, che guidi la mia casa, la mia vita. Ed è bello vedere che quando ci convertiamo, anche la nostra casa si apre al Vangelo. È molto bello, è una cosa quasi automatica che noi vediamo in tutte le conversioni. È triste invece vedere quando a volte lasciamo la parola di Dio sull'uscio della nostra casa. È vero, tante volte perché diciamo che siamo stanchi, tante volte lavoriamo, tante volte possiamo avere la moglie non credente o il marito non credente, tante volte diciamo che non abbiamo tempo. Ma vediamo che questa donna tutte queste scuse non le metteva. Abbiamo visto che era una donna che lavorava, anche un lavoro abbastanza impegnativo. Abbiamo visto che è sempre lei che prende, in questo caso è lei che prende l'iniziativa. Quindi aveva la famiglia, ma è lei che prende l'iniziativa. Non si preoccupa di quello che pensava la famiglia, ma lei si preoccupava di quello che pensava Dio per lei, perché sapeva che facendo così portava benedizione a tutta la sua famiglia, così come l'aveva portata per la conversione. E quindi mi ha fatto riflettere questa Lidia, veramente. E ancora questa Lidia, col suo comportamento, col suo coraggio, per quello l'ho intitolato un nome comune per una donna straordinaria, non ha portato solo degli effetti solo nella sua famiglia, che è già una grande cosa, già è un grandissimo risultato, ma questa Lidia ha portato degli effetti, delle conseguenze positive con la sua conversione, anche, diciamo, in aiuto e agevolando altri fratelli. Infatti vediamo che oltre a questo passo che abbiamo letto, in cui Paolo e Timoteo, quelli che erano con lui, hanno alloggiato a casa sua, vediamo che grazie a questa ospitalità, che dopo cos'è successo? È successo che si è convertito il carceriere di Filippi, no? Loro avevano quella casa come appoggio. Perché dovremmo leggere tutto il testo, loro sono stati messi in prigione a causa di dei commercianti che diciamo, avevano infastidito perché avevano cacciato via un demone da una signora che portava dei guadagni a questi commercianti, e loro sono stati messi in prigione, poi sono stati liberati, e noi sappiamo l'importanza che dopo questi aspetti, nel versetto 40, Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e visti i fratelli, li confortarono e partirono. E anche questo aspetto mi fa molto riflettere, perché all'inizio Lidia ha dovuto insistere affinché Paolo e Timoteo potessero andare a casa loro, ma successivamente era come quasi fosse una cosa automatica. Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e visti i fratelli, li confortarono e partirono. Quindi quali sono gli effetti della conversione a livello ecclesiale? Vediamo che la sua casa era diventata un luogo di accoglienza per i fratelli, esercitava continuamente l'ospitalità e aggiungo pure lavorava, aveva anche lei i suoi problemi. Una casa in cui si poteva trovare conforto. Un punto d'appoggio possiamo dire oggi per i missionari. Ed è molto bello quello che succede, perché poi diciamo che la conversione di Lidia, la sua ospitalità, è stata una base, insieme poi alla conversione del carceriere di Filippi, di cui si converte tutta la famiglia, è stata una base perché si è fondata poi la chiesa di Filippi. E infatti un po' di pagina dopo troviamo una lettera ai filippesi, ed è molto bello perché da poche persone che erano, possiamo immaginare, non sappiamo quante persone fossero. Quindi c'era Lidia, la sua famiglia, alcuni fratelli, dall'altra parte c'era il carceriere di Filippi che si era convertito anche lui con tutta la sua famiglia. A un certo punto in Filippesi capitolo 1, versetto 1 e 2 dice: Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi era nata una chiesa. E mi sono chiesto, ma dove è nata questa chiesa? È nata anche con il contributo di Lidia, che Lidia aveva avuto questo coraggio, una donna straordinaria, che ha avuto il coraggio di servire il Signore, di seguirlo, di non arrendersi, e ha dato una grande testimonianza. Quindi tutto parte da una donna sola, da una donna possiamo dire insignificante perché era anche una pagana, non è che era ebrea, quindi magari aveva avuto un retaggio, un'istruzione di quel tipo, ma era una donna sola ma determinata. E in conclusione mi sono fatto qualche domanda. Io posso definirmi una Lidia? Oppure sono determinato, interessato solo per altre cose che non riguardano il Signore? E mi preoccupo solo di essere, diciamo, un buon religioso, di frequentare l'incontro, di fare il mio compito e basta. E quindi, cari fratelli, mi ha fatto riflettere questa donna perché era, diciamo, da sola, supportata, è vero, c'era Paolo, Timoteo, poi è intervenuto Sila, però lei era sola a prendere la decisione, perché noi sappiamo che per servire il Signore dobbiamo prendere una decisione personale. Prima di tutto per essere salvati, è una decisione personale, e in secondo luogo anche per servirlo. Non dobbiamo aspettare a qualcuno che ci dica dai, servi il Signore, oppure vedere qualcun altro che lo faccia affinché anch'io lo possa fare. Ma questa Lidia veramente mi ha fatto riflettere perché ha avuto veramente un ruolo importante in quello che poi ha fatto. Che il Signore veramente benedica la sua parola e che ancora possiamo, prima di tutto, adorare il Signore perché ci ha lasciato questi esempi e possiamo allo stesso tempo, possa io allo stesso tempo esaminarmi su come sto conducendo la mia vita. Amen.
Allora, vogliamo ringraziare il Signore per